State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Ed è molto ricca la pagina sportiva di oggi, perché c'è da raccontare un campionato di Serie A sempre più nel segno del Napoli, ma nel quale le milanesi non mollano. E per quanto riguarda le altre discipline, spazio al ciclismo con il trionfo italiano nella Parigi-Roubaix, al tennis perché a Sofia è arrivato il quarto titolo in carriera per Jannik Sinner, e al rugby visto che ieri sera a Brisbane si è concluso il campionato australiano. Per parlare di tutto questo è entrato negli studi di Melbourne Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Massimiliano, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Allora cominciamo con risultati e classifiche di questa giornata della Serie A che precede la sosta per l'impegno della nazionale di Roberto Mancini nella Final Four della Nations League, giornata di campionato che si è aperta nel venerdì italiano con la sfida tra Cagliari e Venezia 1-1 il risultato, poi a seguire Salernitana-Genoa 1-0, nel derby di Torino la Juventus ha battuto il Toro per 1-0, a Reggio Emilia Sassuolo 1-Inter 2, poi Bologna-Lazio 3-0, Verona Spezia 4-0, Sampdoria Udinese 3-3, Roma Empoli 2-0, a Firenze Napoli batte Fiorentina 2-1 e poco fa a Bergamo il Milan ha battuto l'Atalanta per 3-2 per una classifica che dopo 7 turni vede il Napoli a punteggio pieno in testa a quota 21 punti, poi Milan 19, Inter 17, Roma 15 punti, Fiorentina 12, Lazio, Juventus, Atalanta e Bologna 11 punti, poi Empoli 9, Torino, Verona e Udinese 8 punti, Sassuolo 7, Sampdoria 6, Genoa e Venezia 5 punti in zona retrocessione, Salernitana con 4 punti così come lo Spezia, chiude il Cagliari che di punti ne ha 3.
Quindi guida il Napoli che prosegue la sua marcia a punteggio pieno ed è uscito con 3 punti anche dal Franchi di Firenze.
Sì, dove era stata la Fiorentina a passare in realtà in vantaggio con un bellissimo gol di Martinez, quarta su assist di Vlahovic al 28esimo del primo tempo, 10 minuti dopo rigore per il Napoli procuratosi da Osimhen, sul dischetto va Insigne che si fa parare il tiro da Drongoski, sulla ribattuta arriva Erwin Lozano per il pareggio del Napoli poco prima dell'intervallo, dopodiché al quinto del secondo tempo in questo caso dominato dal Napoli, gol partito segnato da il kosovaro Rahmani di testa su punizione battuta a sorpresa da Zielinski. C'è stato questo schema sul quale poi dopo è stato interpellato Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, davanti ai microfoni di DAZN, perché insomma è stato uno schema un po' particolare, anche difficile da descrivere. Fatto sta che la difesa della Fiorentina si è fatta trovare impreparata e di testa Rahmani ha trovato il gol che poi ha regalato i 3 punti al Napoli. Ascoltiamo Spalletti su questo schema.
Io gli ho detto di fare quella punizione lì perché poi si guarda tutte le partite e l'ha fatta il Dortmund, che uno salta la palla, fa finta di andare, quello non gliela dà, torna indietro, invece di far battere a quello che ha girato la porta batte quello di spalle e la linea difensiva poi viene presa di sorpresa. Ha fatta il Dortmund e ce l'ha fatta vedere il nostro analista, fa guardate che punizione che hanno fatto loro, e quella è facile da fare, per cui si è detto battiamola. E di solito le palle inattive le cura Baldini sia in fase difensiva che in fase offensiva, è lui che fa la ricerca di come si mettono gli avversari, poi è chiaro che se ne parla tutti, come fa qualsiasi staff insomma. Siamo uno staff come ce l'ha italiano e come ce l'hanno tutti insomma, e ci dividiamo quelli che sono i compiti.
Non so se tu, Massimiliano, hai capito in che cosa
consistesse
questo schema. Ecco, figuriamoci un po' quanto è complicato raccontare il calcio per radio. Né vero. Questa era Luciano Spalletti che così ha raccontato la genesi di questo schema, visionato da uno dei membri del suo staff, che di fatto ha contribuito al successo, il settimo consecutivo del Napoli in questo inizio di stagione, al Franchi di Firenze contro la Viola per 2-1.
Grazie alla radio che favorisce l'immaginazione, caro Dario. Noi continuiamo con il nostro racconto, che esercizio che nonostante la marcia spedita dei partenopei, le milanesi continuano a tenere il passo.
Sì, tra l'altro tutte e due in trasferta, anche perché San Siro in questo momento è sotto restyling proprio in vista della Final Four di Nations League. Allora entrambe le milanesi erano impegnate in trasferta, la prima a scendere in campo è stata l'Inter, che così come il Napoli si era ritrovata in svantaggio contro il Sassuolo a Reggio Emilia, aveva trasformato un calcio di rigore Domenico Berardi. Dopodiché nella ripresa Simone Inzaghi opera ben quattro cambi contemporanei e uno di questi giocatori subentrati, Edin Dzeko, alla prima palla trova il gol del pareggio prima che Lautaro Martinez segnasse su calcio di rigore a 12 minuti dal termine il gol partita. Ascoltiamo su questo successo dei suoi l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi.
Abbiamo approcciato bene il primo quarto d'ora, poi ci siamo disuniti, abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, abbiamo sofferto il Sassuolo. Secondo tempo, secondo me, anche prima dei cambi avevamo approcciato abbastanza bene, ma in quel momento volevo un po' di spinta. È innegabile, insomma, un po' di stanchezza si vedeva, è venuta fuori, era l'ultima partita di questo ciclo, però grande reazione, la squadra riesce sempre a rimanere in partita, lucida. C'era già capitato in altre partite di andare sotto con l'Atalanta, con la Fiorentina e stasera, però la squadra non molla, orgoglio, vuole vincere, quindi sono molto soddisfatto.
Questa è la soddisfazione di Simone Inzaghi, che come dicevamo ha cambiato la partita del Mapei Stadium con quei quattro cambi contemporanei tra i giocatori che sono subentrati. C'è stato anche Edin Dzeko, che è entrato al 57esimo al posto di Correa e alla prima pallone toccato ha fatto gol. Gli hanno chiesto lì a caldo, essendo stato lui poi eletto man of the match, uomo della partita, se gli fosse mai capitato di entrare e segnare al primo pallone toccato. Ascoltiamo.
Non mi ricordo, ho fatto tanti gol, devo dire, però subito il primo cotanto penso di no, però c'è prima volta per tutto.
C'è anche la prima volta appunto per Edin Dzeko, che si sta veramente imponendo in questa squadra che gira bene, funziona bene l'Inter, e lui in particolare nelle prime sette partite di questo campionato ha segnato già sei gol, numero che gli consente di eguagliare un certo Ronaldo, inteso come Luis Nazario da Lima, il fenomeno dell'Inter, anche se vogliamo erano tempi diversi nei quali si segnava un po' meno di adesso. A riprova del fatto che si segna tanto, sono state cinque le reti a Bergamo tra Atalanta e Milan, che ha trovato il gol del vantaggio al primo minuto con Calabria e che poi ha trovato il raddoppio subito prima dell'intervallo con Sandro Tonali. Gran bel gol quello del centrocampista rossonero, prima che in contropiede al 23esimo del secondo tempo arrivasse il terzo gol rossonero, firmato da Leão e che riviviamo attraverso la radiocronaca della Rai a cura di Francesco Repice.
Attenzione l'Atalanta in avanti, che sia ancora una volta ad interrompere la trama offensiva bergamasca. Altro intervento difensivo splendido di che sì, Milan che va in contropiede con Hernandez centralmente, ancora lui prova a liberare Junior Messias alle... Oh! Sotto l'incrocio dei pali, grandissimo gol di Leão per il 3-0 del Milan al 33esimo minuto nel corso della ripresa. Cambia ancora il parziale a Bergamo, il Milan ha portato a 3 le sue marcature. Leão.
Questo il gol del momentaneo 3-0 del Milan, raccontato per la Rai in radiocronaca da Francesco Repice. Poi negli ultimi 10 minuti sono arrivati due gol dell'Atalanta, uno di Zapata sul calcio di rigore, uno di Mario Pasalic a tempo praticamente scaduto. Dunque brivido finale per il Milan, che però resta in scia a due punti di distacco dal Napoli.
E ci spostiamo ora nella capitale con i risultati delle ultime 48 ore, che lanciano al quarto posto solitaria la Roma, mentre la Lazio è stata sconfitta nettamente a Bologna.
Sì, e dire che le due squadre arrivavano con umori completamente diversi a questa partita, visto che la Lazio era reduce dal successo nello scontro diretto nel derby, e invece la Roma allo Stadio Olimpico contro l'Empoli, pur non giocando un buon primo tempo, ha chiuso la prima frazione in vantaggio con gol di Lorenzo Pellegrini su assist di Mkhitaryan. Pellegrini che poi ha festeggiato correndo verso sotto la curva sud, lui che ha giocato ed è stato, diciamo, nominato da Mourinho capitano e che in settimana ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi 5 anni, quindi è stato insomma tutta una serie di circostanze simboliche che hanno portato Pellegrini a festeggiare sotto i tifosi giallorossi il gol del vantaggio della Roma, poi bissato ad inizio ripresa al terzo minuto da Mkhitaryan, dunque 2-0 abbastanza facile per la Roma contro i toscani. Alla fine ascoltiamo la pagella, l'analisi di José Mourinho.
Abbiamo giocato bene, solido, sempre in controllo, abbiamo creato, abbiamo anche saputo difendere contro una squadra che crea difficoltà perché dà tanta ampiezza con i terzini, dopo tanto gioco interiore con bravi giocatori tecnicamente che hanno. Per me è una partita veramente solida.
Questo sembrava un estratto dell'omelia di José Mourinho, tra una frase e l'altra c'erano delle pause interminabili, che così per semplicità, comodità e anche gradevolezza.
Un seguito un po' religioso.
Esatto, José. Esatto, insomma lui è al centro di una venerazione collettiva e trasversale da parte di tifoserie di mezza Europa. José Mourinho dunque, la cui Roma è da solo al quarto posto grazie al successo per 2-0 sull'Empoli nella giornata nella quale invece la Fiorentina perde in casa contro il Napoli e perde anche la Lazio al Dall'Ara contro il Bologna, partita aperta dopo un quarto d'ora da un bellissimo tiro a giro del gambiano Musabarro con il raddoppio arrivato poco dopo con l'under 21 belga, che ancora non ho capito bene come si pronuncia, se Tite o qualcosa del genere, sento pronunce diverse, non ho approfondito più di tanto. Comunque 2-0 per il Bologna all'intervallo, prima che Hickey, scozzese, l'esterno sinistro a disposizione di Mihajlovic, segnasse il gol del 3-0 con un destro a rientrare nel minuto 23 del secondo tempo. Poi per la Lazio è arrivata anche l'espulsione di Acerbi a complicare un po' la storia. Hanno chiesto ai microfoni di DAZN all'allenatore del Bologna, Siniša Mihajlović, come giustificasse il fatto che nonostante la grande prestazione e i 3 punti che sono arrivati dopo un paio di battute dal resto del Bologna, ai gol dei suoi non avesse proprio esultato in maniera scomposta. Ascoltiamo come ha risposto l'allenatore serbo dei Felsinei.
Io sono tifoso della Lazio, perciò non posso insultare, anche se voglio bene Bologna, però mi fa piacere che abbiamo vinto, perché questa vittoria ci serviva, serviva molto, e come l'abbiamo vinto. Però comunque quando la Lazio subisce gol, comunque c'è qualcosa dentro che non mi fa insultare. Ma
Siniša Mihajlović, ex bandiera della Lazio, poi a un certo punto durante la chiacchierata con i giornalisti di DAZN ha detto che stava scherzando, però insomma il concetto l'aveva già ribadito un paio di volte, quindi un fondo di verità sicuramente c'era, quantomeno visto che la sua famiglia vive a Roma ed è di fede laziale. Un po' per tornare a casa sereno, un po' per girare per strada sereno, è meglio non esultare piuttosto scompostamente, anche se come detto la prestazione del Bologna e questa vittoria netta nei confronti della Lazio si prestava ad un'euforia sicuramente maggiore.
E questo ci porta alle 8.49, quasi 8.50. Dario, facciamo una piccola pausa e poi torniamo per completare il racconto di questa settima giornata di Serie A. 8.52, state ascoltando il programma di SBS Italian in diretta o in podcast, con voi oggi Massimiliano Gugore. Assieme a Dario Castaldo stiamo raccontando la settima giornata di Serie A e prima della pausa ci siamo occupati delle romane. Ora passiamo, Dario, alle torinesi, che sabato hanno dato vita a un derby piuttosto combattuto, che però la Juventus ha vinto.
Sì, come le capita abbastanza spesso, derby della Mole numero 203 con la Juventus che si è imposta in trasferta, tra virgolette, ha deciso questa partita molto combattuta. Nel primo tempo il Toro ha avuto le chance migliori, nonostante mancasse il suo centravanti, il capitano, il Gallo Belotti. Nella ripresa meglio la Juventus, che avrebbe potuto segnare più del singolo gol che ha deciso la partita, che è stato messo a segno da Manuel Locatelli su assist di Chiesa a 5 minuti dal termine. Sul match winner, su Locatelli, ascoltiamo l'analisi, le parole al termine della partita di Massimiliano Allegri, allenatore della Juve.
Si è inserito bene, credo che abbia tanti margini di miglioramento. Innanzitutto credo che sia molto migliorato, perché incomincia a vedere un po' più sul lungo e non gioca più tanto sul corto, cioè varia le giocate e soprattutto si mette in posizione di regista, e questo credo che sia già un passetto in avanti per lui. Poi dopo è bravo a tecnica, devi solo imparare a migliorare quella situazione lì.
Questo Massimiliano Allegri sul modo in cui si sta inserendo nel meccanismo juventino Manuel Locatelli, Juventus dunque che vince la quarta partita consecutiva tra campionato e coppe, la seconda consecutiva senza subire reti oltre a quella contro il Chelsea in Champions League. Ascoltiamo le parole appunto del match winner Manuel Locatelli proprio a caldo.
A parte che ho preso una testata da Giorgione, che con la testa che ha sicuro c'è un livido domani. Ma l'emozione è fantastica, perché da quando sono arrivato c'è un gruppo incredibile, mi hanno accolto benissimo e quindi siamo veramente un grande gruppo di amici e di persone vere. Nonostante ci siano tanti giocatori forti, sono tutti umili, questo è importante. E poi è bellissimo, abbiamo vinto il derby, è un'emozione forte, bello.
Manuel Locatelli che ha raccontato che nel momento in cui...
Che testa ha Giorgione?
Testa di Giorgione, ha una testa abbastanza dura e si vede, parlava di Giorgio Chiellini che durante l'esultanza gli è piombato addosso con tutta la sua veemenza, la sua carica non soltanto fisica e atletica, evidentemente gli ha fatto davvero male, ha fatto invece male al Toro soprattutto il risultato finale che, come detto, per quanto visto nel primo tempo non rispecchiava neanche proprio l'andamento della partita. Alla fine l'allenatore granata Juric ha detto avremmo dovuto segnare nel primo tempo quando abbiamo avuto le nostre chance, ascoltiamolo.
Penso che abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, potevamo, secondo me, alzando un po' qualità in certe situazioni, fare più male alla Juve, non siamo riusciti. Secondo tempo, cioè, loro hanno accelerato, noi abbiamo tenuto per lunghi tratti, però cioè, mi dispiace perché penso che per lunghi tratti è stata veramente una partita ottima.
Eh sì, questo è Ivan Juric, il commento dell'allenatore granata dopo il derby della Mole vinto dalla Juventus per 1-0.
E ora Dario, in sintesi, cos'altro è successo nelle gare della settima giornata?
Dunque il Verona ha ottenuto la seconda vittoria stagionale, che vittoria 4-0 in casa contro lo Spezia. Simeone dopo 4 minuti, raddoppio di Faraoni al 15°, Caprari di fatto ha chiuso la partita prima dell'intervallo con il gol del 3-0 e poi è arrivato anche il quarto gol di Bessa per la formazione di Igor Tudor. Ancora più gol a Marassi tra Sampdoria e Udinese, finita 3-3, mentre nelle altre gare c'è da segnalare il primo successo in questo campionato per la Salernitana, che ha battuto il Genoa per 1-0, ha deciso un gol di Juric al 21° del secondo tempo, anche se il colpo di testa del giocatore della Salernitana è stato di fatto deviato alle spalle di Sirigu da un difensore del Genoa. Poi Genoa, che ci ha provato nel finale, la squadra di Ballardini, ha anche colpito un paio di legni. Insomma, esulta la Salernitana per questo primo successo stagionale, e all'allenatore dei campani Castori alla fine hanno chiesto in particolare un commento sulla prestazione del giocatore sicuramente con il pedigree maggiore, se non proprio simbolo di questa squadra, cioè il francese Franck Ribéry. Ascoltiamolo.
È sempre una sorpresa, nel senso che ha una passione straordinaria, veramente lui è un esempio per i giovani, a quell'età dovresti vedere come si allena, come cura la propria professione, quindi poi quando è in campo lui da tutto non si risparmia e ha dei numeri impressionanti, parlo di chilometri fatti e accelerazioni, insomma, no? Quelli, i numeri che noi valutiamo attraverso il GPS, no? Sono sorprendenti, perché per un giocatore, a parte il talento, che questo non sono certo io a scoprirlo, ma la intensità che riesce a dare alla gara è una cosa sorprendente.
E soprattutto perché di anni ne ha 38 e mezzo, Franck Ribéry, vice campione del mondo a Germania 2006 con la sua Francia e vincitore di tantissimi titoli in carriera con le varie squadre e club nelle quali ha militato. La giornata da quale terminiamo l'analisi in questo istante si era aperta venerdì con la sfida di Cagliari tra Cagliari e Venezia. I risultati alla fine ci hanno detto che dunque i sardi restano in fondo alla classifica in una partita nella quale erano passati in vantaggio dopo 20 minuti con Keita Balde. Avevano anche colpito un palo ad inizio ripresa, poi però è arrivato nel finale il gol del pareggio di Busio, questo italo-statunitense del Venezia, gol a tempo praticamente scaduto. Alla fine l'allenatore del Cagliari Mazzarri si è presa con l'ingenuità dei suoi, ascoltiamo.
Bisognava congelare meglio la partita. Dal 90° in poi sembrava impossibile poter regalare così la palla del pareggio. Sono state veramente ingenuità, anche un po' di inesperienza. Lì bastava essere un po' più esperti, non potevi concedere quella palla lì assurda.
Tra l'altro il Cagliari, dopo aver concesso il gol dell'1-1, ha concesso al Venezia anche l'occasione per andarla a vincere questa partita. Alla fine danni limitati con questo 1-1 che però, come detto, lascia i sardi in fondo alla classifica.
Per completare e concludere la pagina sportiva di quest'oggi, avevamo detto non solo calcio, ma in realtà prima di parlarvi di tutto il resto, torniamo a parlare per un momento di calcio, Dario, non di Serie A, ma della Nations League.
Sì, perché dopo aver conquistato il campionato europeo di calcio e aver anche stabilito un nuovo record di imbattibilità, la nazionale di Roberto Mancini torna in campo. C'è la Final Four di Nations League, si gioca mercoledì, quindi dopodomani, all'alba di giovedì in Australia, la semifinale contro la Spagna, e poi chi vince sfiderà domenica prossima la vincente dell'altra semifinale di Nations League, quella che vedrà in campo Belgio e Francia. Dal punto di vista delle convocazioni di Roberto Mancini, Mancini praticamente ha chiamato la stessa squadra che ha partecipato al campionato europeo, con un'unica eccezione: ha voluto il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, che aveva saltato per infortunio la fase finale dei campionati europei, e c'è ancora un piccolissimo punto interrogativo, nel senso che l'attaccante della Lazio Ciro Immobile è indisponibile. Mancini si è preso fino alla fine di questo turno di campionato per valutare un po' le condizioni di tutti ed eventualmente stabilire la sostituzione. Tutto lascia intendere che al posto di Ciro Immobile verrà convocato Moise Kean, l'attaccante della Juventus.
E ora ciclismo, sì, perché un azzurro vince la Parigi-Roubaix nell'anno in cui le donne disputano la corsa per la prima volta, Dario.
Sì, è successo un po' di tutto in questo fine settimana sulle strade della più bella, più spettacolare, più epica delle cosiddette classiche monumento. Sonny Colbrelli ha vinto la corsa in linea maschile, 250 km a più di 20 anni di distanza dall'ultimo successo azzurro, quello di Andrea Tafi nel 1999, e l'azzurro sarà aggiudicato alla fine con uno sprint a 3 contro Vermeersch e Van der Poel, edizione che è stata resa ancora più epica dalle condizioni meteo, pioggia battente all'inizio e strade piene di fango con il cosiddetto pavé, che poi sono quelli che almeno noi a Roma chiamiamo San Pedrini, non so voi come li chiamiate, però quelli sono ovviamente con le strade bagnate è tutto ancora più complicato. E insomma, il corridore nato a Desenzano del Garda 31 anni fa, quest'anno aveva già vinto l'europeo e poi a caldo ha detto che davvero questa è per lui una stagione magica. Ascoltiamolo.
Avevo detto che era l'europeo, però questa è una classica davvero importante, sono davvero contento e nulla, guarda, sta andando, è un anno magico per me e sono contento.
Ebbene sì, è arrivata la più prestigiosa vittoria della sua carriera con questo successo di Sonny Colbrelli, che diciamo così ha un po' ripagato il ciclismo azzurro, visto che Gianni Moscon forse avrebbe meritato a sua volta di vincere la corsa, ma ha bucato quando era a poco dall'arrivo e aveva ancora un discreto vantaggio nei confronti degli inseguitori. Non è stata colta da questa piccola maledizione la vincitrice della corsa femminile, dicevamo, per la prima volta. Stiamo parlando di una cosiddetta classica monumento che si disputa da 120 anni e siamo giunti all'edizione numero 118. Invece sabato per la prima volta si è disputata la corsa femminile e l'ha vinta una britannica, Lizzie Degnan, che ha sbaragliato la concorrenza con un assolo di 81 km sui 116 totali, quindi una corsa che al femminile è più o meno la metà in termini di lunghezza di quella maschile. Lei è partita da sola nel primo settore di Paveo San Pietrino, che dir si voglia, ex campionessa del mondo, come detto, britannica 33enne, da lì in poi è andata da sola, mentre alle sue spalle cadevano un po' tutte, come una delle favorite, l'olandese Marianne Vos, ma anche l'azzurra recente campionessa del mondo Elisa Balsamo. E invece la Degnan è riuscita a evitare cadute ed è arrivata da sola nel velodromo di Roubaix, diventando appunto la prima vincitrice di questa corsa al femminile, quindi scrivendo il suo nome nella storia del ciclismo.
L'evento dello sport del weekend qui in Australia però è stata la Grand Final del NRL di rugby a Brisbane, decisa sul filo di lana, Dario.
Sì, l'hanno vinta i Panthers, la squadra di Penrith, alle porte di Sydney o ai piedi delle Blue Mountains, fate voi. Hanno vinto per 14-12 contro i South Sydney Rabbitohs, che hanno fallito un paio di cosiddette conversioni nel finale, quindi amaro in bocca per i Rabbitohs. I Panthers che tornano a vincere il campionato di NRL dopo 18 anni, l'ultimo successo risaliva al 2003, trionfo per la famiglia Cleary, visto che il coach è Ivan e il figlio è Nathan, che è co-capitano dei Panthers ed è stato anche eletto miglior giocatore della Grand Final. Lo ascoltiamo.
First, I just wanted to say thank you to all the Queensland fans. Also, a massive thank you to the South boys. It's always a battle when we verse you guys, and it's no different tonight. To our boys, we've worked so hard to get here, and we finally did it. We climbed Everest. Everyone back in Penrith, I love all you guys. Can't wait to get back there and party, baby.
Si sentono di più i 39.000 dello stadio di Brisbane, del Suncorp Lang Park di Brisbane, dove abbiamo detto la capienza è stata ridotta al 75%. Ovviamente non erano neanche tutti tifosi dei Panthers, però insomma erano molto rumorosi, grande atmosfera. E per quanto riguarda il rugby, diciamo che la Nuova Zelanda si è aggiudicato il Rugby Championship, che è l'equivalente del Sei Nazioni per l'emisfero australe, competizione però alla quale gareggiano quattro squadre, che sono appunto Nuova Zelanda, c'è il Sudafrica, c'è l'Australia e c'è l'Argentina. Nell'ultima gara però Nuova Zelanda è stata sconfitta dal Sudafrica con una trasformazione all'ultimo minuto, e grazie a questo successo il Sudafrica evita di cedere proprio alla Nuova Zelanda lo scettro di prima squadra del ranking mondiale. Sudafrica che è campione del mondo in carica, ma che ha subito tre sconfitte nelle ultime tre partite, due proprio contro l'Australia.
E in conclusione, Dario, si torna a parlare di Jannik Sinner.
Perché ci sono buone notizie che proseguono per quanto riguarda il tennis azzurro, visto che nelle ore scorse il ventenne altoatesino si è aggiudicato a Sofia il suo quarto titolo in carriera. In finale è stato battuto il francese Gael Monfils con il punteggio di 6-3, 6-4. Sinner un anno fa, proprio a Sofia, aveva conquistato il primo titolo della sua giovanissima carriera. In questa annata è già arrivato a quota tre titoli per Jannik Sinner, che così resta in corsa anche per quanto riguarda la qualificazione alle finals di Torino. Quest'anno per la prima volta i primi otto del mondo si ritrovano in Italia per quello che è lo showdown finale. In questo momento Jannik Sinner è decimo nella race stagionale, ha accorciato le distanze rispetto ai tre giocatori che lo precedono, che sono Nadal, Ruud e Hurkacz. Considerando però che la stagione per Rafa Nadal è finita, basterà scavalcare Hurkacz o comunque chiudere l'anno tra i primi nove del mondo per andare alle finali di Torino, dove a questo punto è sicuro di andare anche Matteo Berrettini.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.